Buonasera.
Buonasera, questo si sente. Ecco. Allora, faccio gli onori di casa, voi mi conoscete e quindi non ho bisogno di presentarmi, forse mi presento. Sono Sara Pesci del Dipartimento delle Arti, della sezione Cinema, gran parte del nostro pubblico è fatto di studenti, quindi parte di voi mi conoscono ed è un grande onore dare il benvenuto a Elio De Capitani che ci onora della sua presenza oggi, che parlerà proprio del suo lavoro e in compagnia di mia e della collega Laura Mariani. Questo incontro è parte di un ciclo di incontri avviato nel 2013 che si chiama Attrici e Attori incontrano il pubblico ed è un'iniziativa del Centro La Soffitta, quindi del Dipartimento delle Arti di Bologna, ed ha questo scopo di dare la parola agli attori riguardo proprio al loro lavoro. E sono stati ospiti da noi una serie di artisti proprio a questo scopo, a cominciare da Roberto Erlizca, Luigi Locascio, Elio Germano, Sandra Ceccarelli, Silvio Orlando, Neri Marco Re, Iaia Forte, Federica Fracassi, Valentina Cervi, PIF. Quindi attori e attrici che hanno lavorato tra cinema, televisione e teatro naturalmente. E quindi portare l'attenzione al metodo proprio dello studio, del lavoro dell'attore è insomma la missione di questa serie di iniziative. Ed è una necessità sentita dalla comunità scientifica in ambito cinematografico, naturalmente in ambito teatrale in realtà c'è una tradizione molto più consolidata in questo ambito. L'iniziativa di oggi si deve in gran parte proprio, l'ispirazione fondamentale, al lavoro della collega Laura Mariani, docente presso questo dipartimento, che è autrice di un lavoro importante su Elio De Capitani, che si intitola L'America di Elio De Capitani, interpretare Roy Coyne, Richard Nixon, Willie Loman, Mr. Berlusconi, un libro uscito nel 2016, edito da Q Press. Elio De Capitani è regista, attore, amministratore, produttore, drammaturgo, ha lavorato per oltre 40 anni e naturalmente noi non elencheremo tutto il suo tutta la sua produzione e attività. Vale la pena naturalmente dire che lega il suo nome al Milanese Teatro dell'Elfo dalla sua nascita, a pochi mesi dalla sua fondazione del 1973. Tra i fondatori c'è Gabriele Salvatores e naturalmente altri, ma Salvatores lo mettiamo in evidenza perché parleremo brevemente anche di lui. E ecco, in questo immenso panorama di attività del nostro ospite, noi isoliamo oggi Elio De Capitani attore, attore di cinema e attore di teatro. È per questo che oggi Laura Mariani e io e alcuni studenti della laurea magistrale in disciplina dello spettacolo dal vivo ci vorremmo concentrare su una svolta professionale che è avvenuta approssimativamente alla metà del decennio scorso, quindi 2005, e che come si può leggere nel libro L'America di Elio De Capitani è una svolta che coincide con un lavoro di De Capitani più decisamente dedicato all'attore, all'attorialità, a teatro e a cinema. Per il cinema del 2005 De Capitani interpreta il ruolo di un imprenditore, un caparbio imprenditore del Nord-Est ed è diretto da Roberto Dordit nella sua prima opera che è Apnea. 2005 è l'anno della produzione, in realtà poi il film esce due anni dopo a livello nazionale, distribuito dall'Istituto Luce ed è proposto da Nanni Moretti, altra figura naturalmente fondamentale, nella sua sala romana che è la Cinema Nuovo Zacher. Nel 2006 sempre De Capitani è applaudito dal grande pubblico per il ruolo di Berlusconi nel Caimano. Ed è inoltre un personaggio meno noto, che è un personaggio metaforico, il cosiddetto Gola Profondo, in Uccidete la democrazia, che è un documentario, un film d'inchiesta, insomma, del 2006, sui brogli elettorali delle elezioni politiche del 10 aprile 2006, quindi ruoli con implicazioni politiche sempre forti. Ma la prima interpretazione cinematografica di Elio De Capitani è del 1983 e la vedremo brevemente. Si tratta di Sogno di una notte di mezz'estate, la regia è di Salvatores, gli interpreti sono del gruppo dell'Elfo, Elio De Capitani ha la parte di Bottom, ma c'è una serie di altri attori e altre figure, ricordavamo prima Gianna Nannini nella parte di Titania, ma Claudio Bisio, Alessandro Haber, Giuseppe Ceterna, Luca Barbareschi, quindi altre figure attoriali che poi attraverseranno il nostro cinema e la nostra televisione fino ad ora. Ecco, ma oggi vogliamo indagare anche i legami del cinema che sono più indiretti del lavoro di Elio De Capitani, ma non meno significativi. Il tema che ispira tutto il nostro incontro, e ripeto, grazie al lavoro di Laura Mariani, a cui si ispira, è il tema del potere. E come questo tema del potere è rappresentato nel lavoro, nelle interpretazioni di Elio De Capitani, attingendo alla storia e alla cultura americana e anche alla drammaturgia americana. Ecco, quali sono i personaggi chiamati in causa? Oggi sono il personaggio di Roy Cohn, che è l'avvocato americano, è braccio destro del senatore McCarthy, è anticomunista, è morto di AIDS nell'86, che è una figura tornata di attualità oggi, anche soltanto a livello di quello che possiamo trovare su YouTube nei collegamenti effettivamente esistenti tra Trump e Roy Cohn. Si tratta della produzione Angels in America, una produzione del 2007 e del 2009, e che ha dei precedenti cinematografici. Naturalmente questo è un punto di contatto tra gli studi di teatro e gli studi di cinema, che è il piatto forte oggi. E noi abbiamo probabilmente è nota la versione di Angels in America, che è un testo del 93 di Tony Kushner, è più nota, dicevo, la versione per HBO, quindi versione televisiva, una miniserie diretta da Mike Nichols, dove abbiamo Al Pacino nella parte di Roy Cohn. Ma esiste anche un'altra versione filmica per la televisione ancora, e sempre per la HBO, del 92, dove a interpretare la parte di Roy Cohn è James Wood. L'altro personaggio è il presidente Nixon, che è stato naturalmente al centro dello scandalo Watergate e che riesce, insomma, fa una forzata confessione come esito di una serie di incontri televisivi con il giornalista David Frost, e l'opera a cui mi riferisco è la Frost-Nixon, che è una produzione del 2013-2014 che usa il testo di Peter Morgan. Peter Morgan scrive Frost-Nixon nel 2006 e Ron Howard ne fa una versione filmica nel 2008 molto nota, dove Frank Langella fa la parte di Nixon. Con Nixon si affronta tra i tanti aspetti quello del ruolo della televisione nella tensione tra menzogna e verità del potere. Ultimo, e poi concludo, mi taccio come si dice, è il commesso viaggiatore Willy Loman, di morte di un commesso viaggiatore, quindi il testo di Arthur Miller. ci permette di parlare del sogno americano visto da un perdente, da uno sconfitto, e mette al centro proprio il tema della menzogna. Il testo di Miller ha ispirato molti film, e ricordiamo un film del 51 che è di Laszlo Benedek, e ricordiamo un film più recente che è dell'85, che è un film per la televisione CBS con Dustin Hoffman come Willy Loman, ma ricordiamo anche una versione che è una riduzione televisiva di una regia che è del 51 con Visconti. Questi sono gli elementi che noi volevamo mettere in evidenza. Io
sì, siete d'accordo.
Partirei con quella bellissima,
esatto,
clip.
Partiamo dal sogno. Come dire, un salto all'indietro nel 1900.
Sì, con Elio De Capitani, giovane. Bellissimo, Dinamo.
Bellissimo Dinamo! Li prendiamo da capo!
Sono pronto!
Vai! Kisbe, avvicinati! Vai, Piramo!
Tisbe, i fiori odiosi han grato lezzo!
No! Odorosi! Odorosi!
Lo so, odorosi! Tisbe, i fiori odorosi han grato lezzo, ma taci!
Non ho detto niente, figlio Bottom.
Ma no, quella è la battuta di Piramo, ma taci, odo una voce. Lo capisce, signorina Sterveling?
Ma è lui che sta parlando, non io. Dovrebbe dire, ma taccio.
Questo è giusto. Da capo!
Tisbe, i fiori odiosi, lo so, odorosi, han grato lezzo, ma taccio, odo una voce, vado a vederla e torno. Ciao Tisbe.
Ecco, ci sembrava opportuno così per aprire le danze, è un preludio, è una cosa molto distante per vedere, invece no.
Non è così distante, perché quello spettacolo ha vissuto 35 anni, il film è stato tratto da uno spettacolo dell'Elfo che era in forma di musical, poi io ho rifatto Un sogno nell'81, poi ne ho rifatto uno nel 97 e ho sempre recitato il ruolo di Bottom, tranne poche occasioni. Questo era primordiale, ma poi è diventato una specie di cavallo di battaglia nel corso degli anni. E quella produzione, appunto, poi io facevo sia Oberon che Bottom, tutti e due i ruoli. Al cinema ho fatto soltanto Bottom. E l'anno scorso, finalmente, dopo 35 anni abbondanti, ho passato la parte a un giovane attore, Marco Bonadei, e la produzione è stata fatta in corrispondenza alla edizione che abbiamo fatto io e Bruni del Midsummer Night Dream di Britten, opera, ed ha girato la versione teatrale, la versione operistica del Sogno Notte d'Estate, con un immenso successo, e finalmente io a casa, perché dopo 35 anni di Bottom era diventato un delirio per me portarlo ancora in scena. E la cosa interessante è stato che questo ragazzo si è studiato tutte le versioni, compreso questa, era preparatissimo, ha recuperato tutta una serie di battute che io avevo improvvisato nel corso del tempo pretendendo di metterle tutte insieme in un unico spettacolo, poi abbiamo scelto perché non si poteva fare tutto, ma ha avuto un successo personale nel ruolo che mi ha veramente molto gratificato, perché è stato un passaggio di consegne di una maschera ormai, perché in bergamasco, questo Bottom, eccetera. Quindi, diciamo, è lì, ricorda questo film del passato, il primo film di Salvatores, infelicissimo, perché è stato una produzione molto accidentata, a Milano per la prima volta, non era cinema romano, era una società di produzione che faceva eminentemente pubblicità, che voleva investire nel cinema, il distributore, che tra l'altro era bolognese, è fallito il giorno dopo la prima proiezione del film qui a Bologna, per anni il film è stato bloccato dal fallimento, ma lo spettacolo teatrale
era
andava avanti.
Gangi Film.
E Della Rossa mi pare si chiamasse il produttore, insomma il distributore, un disastro che poteva frenare la carriera di Gabriele Salvatores, che per fortuna ha fatto altri film con ben altro successo fino all'Oscar per Mediterraneo, ma l'inizio è stato veramente difficile. Parallelamente 35 anni di grandi successi a teatro, di bottom in tutte le salse l'ho fatto, sia in una versione dark, poi in una versione teatrale all'Arena di Verona. Quindi diciamo l'ho smesso nell'ottobre 2016,
ecco.
Il personaggio, e quindi diciamo che lontano e vicino al tempo stesso.
Di Shakespeare potremmo parlare fra un pochino, mi piacerebbe, anche perché abbiamo fatto degli estratti, e uno è uno dal Caimano, e teniamo in caldo questa cosa di Shakespeare perché mi piacerebbe vedere come reagisce queste nostre provocazioni. Io passerei, siccome abbiamo preparato, come è d'uso per questi tipi di incontri, noi prepariamo una serie di clip per poter commentare, e un altro film che vale la pena secondo me vedere è questo Apnea. Guardiamo prima, poi magari.
Tra l'altro questo è il film per cui poi ho fatto il Caimano.
Esatto.
Perché facendo il direttore di teatro, il traduttore, il regista, l'attore, è molto difficile per me riuscire a incastrare qualche cosa di cinema. L'Apnea era prodotto da una società di produzione molto legata comunque al teatro, perché uno dei soci è il Curti di Teatri Uniti, che è stato il produttore di Martone, di Servillo e di tante altre, ed è lui che mi ha inserito in Apnea trovando gli incastri possibili, ed è poi Moretti che, presentandola, mi ha visto recitare al cinema. Moretti mi aveva sempre visto a teatro, non aveva mai pensato a questa, e a un certo punto mi ha detto: io sto facendo un film di cui non ti posso, sapeva tutto il mondo che faceva un film su Berlusconi, però mi faceva ancora finta che fosse un segreto ben custodito, un personaggio, dico, capito, e gli ho recitato La discesa in campo. E così ha capito che avevo capito, e quindi Apnea è legato al Caimano.
Mi piace questa scena, adesso magari la possiamo commentare, perché è nello spazio aperto e c'è una tua, diciamo.
Io non l'ho mai più visto, quindi
lo guardi un po' di sbilenco.
30.000 metri qua dentro e usciamo con 10.000 pelli al giorno. Fuori c'è un depuratore, l'acqua vale, te la puoi pure bere. Ormai si guadagna poco, troppe leggi, troppi controlli, troppe tasse da pagare. C'è chi dice che sono un pazzo, che dovrei trasferire tutto in qualche paese del terzo mondo.
Perché non lo fai?
Perché qui sono nato, ed è qui che voglio che Chiara prenda in mano la baracca, almeno per farsi le ossa.
Dov'è che è, infanti?
No.
Mi aspetti qua un attimo, per cortesia?
Sì, sì.
Non l'ho rivisto lo stesso perché non,
non
si vedeva
niente.
Niente.
Avevamo scelto questo perché dentro la fabbrica intanto noi vedevamo questa grinta nei tuoi ritratti, cercavamo anche un filo conduttore di questa diciamo mascolinità regionale, no? Adesso questo è il nord-est, a volte è lombardo, e anche questo urlato, no? che è giustificato naturalmente dal contesto, ma è un aspetto che viene usato volentieri, evidentemente.
La storia è una storia, quel film si basava su un fatto reale, sul ritrovamento di un cadavere di un extracomunitario dentro un fiume, e nascondeva tutto il discorso delle fabbriche della concia, alcune fabbriche modello che producono con tutti i crismi della produzione ma però hanno delle fabbrichette clandestine che gli fanno invece a basso costo i materiali. E durante la pulizia di una di queste vasche era morto un extracomunitario. Io ero il proprietario della fabbrica in Tonsa, ma avevo a che fare con i piccoli produttori che mi dovevano fornire sotto costo e quindi li pigliavo per il collo, e quella era la scena con un piccolo produttore che non ci stava più al gioco, dicendo che lui doveva rischiare tutto, io non rischiavo niente, non pagavo niente, e quindi era un contesto anche molto forte. Devo dire che ho conosciuto l'industriale che io rappresentavo, che non sapeva nulla del film, personaggio completamente diverso da questo, un uomo elegantissimo, con un cappotto bianco meraviglioso, sembrava un attore lui, che mi spiegava che il suo mondo stava finendo, perché arrivavano i cinesi, gli indiani, stavano tirando fuori i cinesi, che lui non faceva più brevetti per le scoperte che faceva, perché se appena brevettavano i cinesi copiavano, avevano appena arrestato i carabinieri un cinese dentro una sua macchina che copiava delle loro invenzioni, e mi ha aperto il mondo dicendo: noi qui abbiamo ancora 2-3 anni, poi dopo l'India e la Cina ci faranno fuori. Io ho comprato dei territori in Sud America per allevare direttamente le vacche, avere le pelle sotto costo, le faccio arrivare mie, ma anche questo durerà 2-3 anni, poi dovremo rivedere tutto, cambierà tutto. Mi sono trovato davanti un uomo con una visione, e diciamo che la rappresentazione cinematografica era un po' riduttiva, cioè era un uomo, a parte il fatto di un lusso sfrenato, io facevo un padrone un po' più rozzo, diciamo, da questo
sì,
punto di
vista.
Però
non è una macchietta, questo
no,
per
perché
niente, è in realtà.
Mi riferivo ad altri personaggi che ho conosciuto nel mondo della dura industria del nord-est, i padroncini o padroni, però lì mi ero trovato un soggetto, una specie di Farinetti della concia, diciamo, un uomo più internazionale, più brillante, più ricco, più aperto, e io gli ho dato un suggerimento: dico, l'unica cosa che vi potete fare è finanziare il sindacato cinese, così finalmente i diritti arrivano anche in Cina e pagano gli operai giustamente, e quindi non ci sarà più questa concorrenza. Ho detto: non è una brutta idea, prova a pensarci. Non so se poi lo ha fatto, però è stato, il cinema ti permette anche di fare degli incontri veramente strani. Quello è stato un incontro molto bello, proprio quel giorno lì che è venuto a vedere la ripresa, e mi sono trovato davanti e dico: ma io spero che lei non pensi che io sto rappresentando lei, sto rappresentando un personaggio. Sì, sì, no, ma non si preoccupi, molto bravo, complimenti.
Sì, sì, sì. Sì, sì. E parlando della concretezza, io passerei anche al nostro, insomma, elemento forte, che è il caimano, perché noi abbiamo, insomma, individuato alcuni punti, a parte l'inizio che va visto, credo che vada rivisto per forza, e ci interessava vedere, se vi ricordate, il caimano ha 3 Berlusconi: uno è Elio De Capitani, uno è Berlusconi e uno è Nanni Moretti, e la caricatura più caricatura è Berlusconi stesso, e De Capitani è il più concreto, il più lo andiamo a vedere.
Beh, ma anch'io posso anticipare un attimo, certo. Nel corso del film io ho pregato Nanni di tirarmi via gli orpelli di cui la costumista mi aveva coperto. Cioè, io sono arrivato e hanno cercato di trasformarmi in una macchietta, una parrucca, mi hanno messo degli abiti. Berlusconi ha sempre degli abiti su misura ben fatti, diciamo, no? Invece lì mi avevano messo dei...
Proprio questo.
Non mi trovavo proprio, dico, ma sapete che potere stiamo rappresentando? E io, provandomi al trucco con Nanni, perché non era facile parlargli sul set, una persona, quello che in genere Nanni lo si rappresenta com'è, un uomo molto nevrotico, molto egoriferito, molto esigente, ma anche molto ai limiti dell'isteria. E quindi un momento di dolcezza, io ho approfittato un momento di dolcezza per dirgli: guarda Nanni, che io sto facendo una cosa che però non mi ci trovo, non voglio parlare male della tua costumista e tutto quanto, ma permettimi di fare a meno di tutte queste parrucche, di tutte le cose. E ne avevo già parlato anche con altri, mi dicevano: guarda, è impossibile, abbiamo già girato delle scene. E Nanni mi fa la stessa obiezione, mi dice: ma abbiamo già girato così. Dico: ma sai, siccome sono nella testa di Silvio Orlando, ci può essere un'evoluzione nel pensiero di questo che sogna la sceneggiatura. Bravo, una buona idea. E ho potuto finalmente liberarmi, tirare via la parrucca, tirare via tutto, essere un attore che interpretava un ruolo quasi shakespeariano, quello del potere, del re, dell'uomo, e sono riuscito senza trucchi a diventare quello che volevo, cioè una rappresentazione di corpo reale di Silvio Berlusconi, come io lo intendevo rappresentare, e Nanni è stato estremamente contento di questa trasformazione, perché all'inizio era forse le prime scene anche molto vivaci, molto forti, ci hanno molto divertito mentre le giravamo, però erano, diciamo, la caricatura c'era, perché si cercava la somiglianza fisica irriproducibile, perché nessuno avrà mai quelle orecchie, non si può competere con la dimensione delle orecchie di Berlusconi, e non so se lo notate, ma io ogni volta che le vedo dico: quell'uomo ci sente molto bene. E invece interpretato dall'interno, con una tecnica di teatro completamente diversa, e quindi di cinema più interiore, più misurata, più legata anche al fatto che tu sai di poter comunicare anche con un semplice sguardo. Una delle le cose che mi piacevano di più, poi, che Nanni ha saputo con grande maestria catturare nei primi piani, sono gli sguardi di quel Berlusconi lì, sguardi molto, molto significativi, e quindi esprimimi in un altro modo, non attraverso una recitazione più guitta che c'è all'inizio, che è sempre di Berlusconi, perché è anche un guitto ovviamente, però dare quell'altra dimensione, perché chi lo vede al di fuori della rappresentazione, Berlusconi è un uomo estremamente spaventato, ti fa paura, perché è un uomo che suggerisce l'idea del potere. Lui recita sempre un ruolo, il ruolo bonario, il ruolo piacevole, eccetera, eccetera, lo esercita in continuazione, ma nei momenti in cui ti capita di vederlo fuori, è un uomo di una fulmine, è un uomo che ti mostra veramente che cos'è il potere. E quindi io ho pensato di interiorizzare quello e di restituirlo al pubblico in quel modo lì, con altre tecniche, con altri modi, e quindi da un certo punto di vista seguire il percorso, come ha fatto anche Laura nel libro molto attentamente, seguire il percorso della mia trasformazione nel film, sono diversi Berlusconi e sono quasi una specie di viaggio nella recitazione, da una recitazione più forte, più estroversa, a una sempre più intima e sempre più pertinente, però, fino ad arrivare poi al Berlusconi finale del monologo di Nanni, che è una bomba, sì, nel senso che proprio non c'entra niente fisicamente, c'ha la barba, Berlusconi detesta la barba, non, alcuni attori che ha visto in qualche sua trasmissione televisiva con la barba li ha fatti cancellare, non, trova che la barba sia sporca, sia una cosa che non è televisiva, quindi un Berlusconi con la barba per lui è offensivo. E Moretti ha interpretato il monologo finale non con nessuna somiglianza fisica, ma con una somiglianza di violenza interiore, che è quello che a me piace poi alla fine. Nessuna imitazione, ma restituire quello che c'è di shakespeariano e violento da Riccardo III che c'è dentro quel uomo lì.
Lo vediamo? Vediamo. Prego. La prima. Magari farei la prima.
Guarda, ti devo lasciare perché devo aspettare.
Questa è la prima apparizione. Bene,
migliaia di banconote si spargono tutti intorno. Miliardi di lire degli anni 70. Da dove vengono tutti quei soldi?
Miliardi, miliardi e miliardi di lire. Tutti quei soldi caduti dal cielo. Da dove vengono?
Thank you.
una scena girata due volte, la preparazione richiedeva quasi un giorno per lo sfondamento del soffitto e c'era una quantità di macchine da presa notevole, perché Nanni voleva avere libertà nel montaggio di costruire poi questo che aveva già in mente e non poteva farlo con stacchio, roba di questo, doveva farlo soltanto su una. Non è stato soddisfatto della prima, hanno dovuto ricostruire tutto il set e rigirarla una seconda volta il giorno successivo, perché aveva in mente la caduta in un certo modo. La prima volta ovviamente era una caduta casuale, e lui voleva che la valigia si aprisse in quel modo, eccetera. La seconda volta, per fortuna di tutti noi, ricordo la scenata alla fine. E poi la cosa che l'ho placato quel giorno è che è arrivato suo figlio sul set. È stato un momento magico perché è arrivato sto ragazzino. Io ti do le spalle perché parlo a lei, ma è molto scortese. No, così va già meglio, va bene? Era una lotta continua, perché per tutto il film per tutto il film Moretti mi provocava, era una cosa sfinente, una cosa continua. Tu, Salvatore, i film di Salvatore, dico io non ho fatto il sogno, non ho fatto mai film, non c'entro niente, non è un film di Salvatore, questo è un film di Moretti, ho capito, ma cosa c'entra? E continua, finché un giorno, è esploso un giorno, e gli ho detto, guarda, ti racconterò la storia mia di Gabriele Salvatore, gliel'ho raccontata, non so raccontarla a voi, per cui se tu mi dici ancora una volta Salvatore, io ti tiro un cartone in faccia, perché non si può fare un film con uno che dice Salvatore con quel tono ogni due minuti. Quel giorno il figlio Nanni dice, il signore, questo signore fa il regista, ma non di cinema, fa il regista di teatro. Dice, ah, e il figlio mi chiede che differenza c'è fra cinema e teatro. Da spiegare a un bambino praticamente. Dico, guarda, è molto semplice. A teatro conta l'attore. Il regista consegna tutto in mano all'attore. Anche un montaggio molto complicato, qualunque cosa, alla fine viene consegnato alla prima in mano all'attore e l'attore costruisce con il rapporto con il pubblico e tutto quanto. Noi qui al cinema facciamo il contrario, tutti noi attori consegniamo al regista e poi lui attraverso il montaggio costruisce l'opera, e quindi sono due mondi diversi, dove un mondo dove alla fine dopo si costruisce con il lavoro degli attori importantissimo, ma si costruisce, mentre a teatro quello che conta alla fine, il protagonista finale del rapporto con il pubblico è l'attore, anche se dietro c'è una regia forte, anche se dietro c'è un pensiero. Nanni è entusiasta di questa cosa, ma è bellissimo, ma è una cosa, è semplicissima, ma efficace, bravo, bravo. Dico, no, non è mia, è di Vaida, per cui l'ho venduto merce non mia. Dice, ah, no, ma è bello, bello, bravissimo, bravissimo, De Capitani, bravissimo. E mi sono conquistato lo stare tranquillo per tutto il resto del film con questa, attraverso la mediazione da padre a un figlio anch'io a figlio.
Ma il rallenti lo si sapeva che sarebbe venuto fuori? Perché abbiamo due rallenti qui. Uno è anche quella scena dell'elicottero. Magari
lui aveva macchine che avevano rallenti diversi, aveva previsto per ogni macchina una presa diversa.
Si sapeva che tutto quello sorriso così impossibile.
Lui aveva in mente esattamente, c'era una macchina che mi seguiva con non sapeva ancora quale, voleva farlo tutto macchina per, ma veramente erano tante, adesso non so dir quante, ma teneva molto a questa scena, anche perché, parliamo di politica, questo film è stato fatto insieme agli sceneggiatori, a Piccolo, non mi ricordo il nome della cosceneggiatrice, ma è stata fatta anche insieme agli avvocati, cioè, è un film fatto con avvocati, perché si rischia a fare un film con un uomo che ha messo in Parlamento più avvocati che altro. E questa scena rappresenta un momento importante della storia di Berlusconi, cioè quando ha costituito 24 società con un piccolo capitale, il giorno dopo il capitale, perché così non doveva registrarle con un capitale reale, e poi lo ha aumentato con del denaro che si sa da dove veniva. Dalla banca Rasini, banca con una sola sede in Piazza Affari, dove era direttore suo padre. E si sa anche che la banca Rasini, io non sto facendo associazioni, si sa che i soldi venivano da lì e che la banca Rasini era anche la banca della famiglia sconfitta di mafia che aveva depositato lì i suoi soldi, e quindi c'era, iniziava lì il cortocircuito di accuse del fatto che il danaro che ha fatto partire tutto veniva, come poteva rappresentarlo? L'ha rappresentato metaforicamente, cioè con questa idea dei soldi che piovono dal cielo, che a un certo punto lui stanno arrivando i soldi e poi vengono portati a queste diverse società con i camioncini la scena dopo. Quindi ha costruito un gran disegno metaforico perché voleva suggerire questo fatto di improvvisi miliardi che piovono dal nulla e che hanno fatto nascere le 24 società che poi possedevano la società principale di Berlusconi, e tutti con prestanome, tutti con vecchietti ultraottantenni, e l'ha fatto metaforicamente, e quindi da questo punto di vista era inattaccabile perché era una metafora, e ci teneva molto per quello, anche ai primi piani, anche a questa rappresentazione di un uomo che, a differenza del potere che logora, ha questa idea del potere che gasa, del potere che esalta, del gioco. Un uomo a cui piace stare nel gioco del danaro, nel gioco del potere, ed è un edonismo. C'è anche l'altra scena della televisione, dell'inaugurazione della sua televisione, no?
Sì.
Volevate la televisione con tutte quelle donne coperte in bianco e nero, tristissima, no? Adesso, cioè, questa idea di edonismo berlusconiano, che poi è l'edonismo reganiano, che poi è la trasformazione della società da una società della famiglia in senso tradizionale, una società del piacere, una società del consumo, una società che poi in Italia definitivamente l'ha portata lui, l'ha portata con l'unificazione del circuito televisivo e con la creazione di noi come spettatori, magari non io, magari non voi, ma degli spettatori.
Vediamo ancora un paio, mettiamo insieme questi due, sì. Volevamo mostrare Berlusconi versus Montanelli.
Ah, qui c'è il grandissimo.
Sì, la due. La...
Anche lì nessuna somiglianza fisica, nessuna somiglianza, ma un grande.
Un grande attore, tutti e due, proprio un bello confronto.
In realtà, da dove vengono?
Questa è una domanda a cui non le voglio rispondere adesso. No, anzi, credo che non le risponderò mai.
Aspettavate me?
Sì. Volevamo chiederle alcune informazioni che lei, in qualità di amministratore delegato della Edil Milano...
No, guardi, ci deve essere un equivoco. Io qui sono un semplice consulente. Mi è stato dato l'incarico della direzione generale, tutto qui.
Dottore, abbiamo indagato sulla provenienza dei suoi soldi. Ci sono 22 holding segrete che li gestiscono.
Ma io non ho niente di segreto. E comunque quelle holding non sono di mia proprietà.
No, sono intestate dei prestanome. Casalinghe, pensionati, addirittura un poveretto colpito da ictus. Ma lo sappiamo che è tutto suo. Solo una cosa non sappiamo. Tutti questi soldi in realtà da dove vengono?
No, non mi deluda. Non mi faccia anche lei questa domanda. Lei è in gamba, sa? Anche troppo per il mestiere che fa.
Ossessionato da me. Io le occupo la mente. Non riesce a fare altro che pensare a me.
A me piace scrivere male di lei. E continuerò a farlo anche adesso che è diventato padrone del mio giornale.
Io sono un editore vero, un editore liberale. Lei può scrivere di me quello che vuole, però fa male, perché la gente mi ama. Io ho risposto a un'attesa. Le vede queste lettere? Mi arrivano migliaia ogni giorno. Sono tutte donne. Scrivono per ringraziarmi, dicono che da quando gli ho dato le trasmissioni, anche alla mattina, la loro vita è cambiata.
La televisione la mattina, eh?
Sì.
È stata una grande novità. Le donne... Le lettere, 10.000 al giorno, diceva, non so se è vero, però lì lo rappresentava, e Tony Bertorelli, che faceva un carissimo amico, un bravissimo attore, recentemente scomparso, ma straordinario, era un buon teatro, cinema, ha fatto
sì.
Tutto, lui era veramente un ambidestro, come si dice.
Sì. Abbiamo visto recentemente...
E anche qui una rappresentazione metaforica e surreale della... di che cosa è accaduto, di occupare uno spazio, di allargare. Tra l'altro, nonostante sia un uomo che non usa lo smartphone e il tablet e che non si collega in rete, però è un uomo che ha intuito una cosa che sembrava elementare, che la televisione è soltanto il pomeriggio e la sera, perché i ragazzi il pomeriggio e la sera le famiglie, e la mattina le persone che stanno a casa... Perché non dare la televisione di mattina? Come accade in gran parte del mondo? In Italia non ci aveva pensato nessuno, sembra elementare, ma comincia a allargarsi il tempo e poi diventa un ciclo a 24 ore, continuo, no? Continuo, incessante. Non finiscono mai i programmi. Questo è... E quindi da questo punto di vista anche il fatto che io sono un editore vero, quindi lei può scrivere di me quello che vuole, poi si vedrà nell'altra scena che non è vero, perché impone durante la campagna elettorale una linea al giornale che Montanelli rifiuta, infatti se ne va, e fonda La Voce, ma soprattutto questa idea lei fa male perché il popolo mi sostiene. Io ho un grande sostegno popolare. E a me piace di questo film il fatto che scelga sempre di trovare un modo per rappresentare metaforicamente quello che, fatto attraverso un discorso banalmente politico, non arriverebbe con la stessa efficacia. Quella era bellissimo, tra l'altro, da anche questo studio completamente riempito di lettere, noi due, era molto emozionante la carica di violenza semplicemente nel fatto di farlo trovare circondato, lui che scrive, circondato di scrittura. Era molto suggestivo e molto efficace.
Sì, e anche quello che dicevi tu del costume e dell'uomo dentro, questo essere ingessato in queste giacche rigidissime. Un tema era anche il costume che ci piaceva, e nell'estratto che abbiamo dopo, nell'elicottero, la discesa dall'elicottero, abbiamo un altro rallenti e tutt'altro costume, e sei vestito in modo diverso. Possiamo parlare di questo?
Possiamo parlarne molto semplicemente perché quel giorno è stata una tragedia. Una tragedia che io ho salvato, infatti ho avuto Nanni Moretti in ginocchio ai miei piedi, che mi abbracciava le ginocchia, una cosa che è descritta nei testi greci, no? Nei testi greci si vede questa cosa di abbracciare le ginocchia, che ho trovato sempre un gesto innaturale. Invece mi sono trovato con Nanni Moretti, e spiego perché. Era un giorno di tensione violentissima sul set. Siamo arrivati la mattina in questo campetto di periferia che doveva rappresentare lo stadio di San Siro pieno di gente, e c'erano 200 comparse, e Nanni: ma che cos'è, ma insomma è una cosa, ma Berlusconi, stiamo parlando di Berlusconi, perché non riempivano neanche lo stadietto di periferia. Poi c'erano le majorette, e lui aveva selezionato un gruppo di majorette bellissime, solo che erano minorenni, e avevano scoperto che non avevano fatto i permessi in tempo, gli avevano portato delle majorette molto diverse da quelle che immaginava lui, e lì io veramente mi sentivo anche male per queste ragazze, perché ha detto delle robe di loro: ma queste sono grasse, sono brutte, cioè con loro lì, cioè, dico: ma ragazzi, devono pure fare la scena poi, perché non hai alternative, mica te le cambiano, non puoi fare questo, ma io non ci posso, cioè. Allora a un certo punto, e poi io sono arrivato con un costume che mi esplodevano i bottoni, e non ero ingrassato io proprio lì, e a un certo punto dico: senti, posso cambiarmi, posso mettermi le cose mie, i miei occhiali da sole, non c'entra niente con Berlusconi, ma vogliamo dare una... E è talmente disperato che mi ha fatto mettere cose mie, tutto quello che avevo di mio l'ho messo, sono sceso dall'elicottero, e non sapendo cosa fare, perché lui non sapeva cosa inquadrare, aveva il problema, lì litigava con litigio violentissimo con il fratello del suo produttore esecutivo, Angelo Barbagallo, c'era il fratello che si era occupato di queste cose, veniva trattato malissimo sul set, loro sorridevano, ma io stavo male per loro, stavo male per tutti, stavo male anch'io, stavo male per Nanni, sembrava la catastrofe. E poi l'elicottero si poteva alloggiare solo un giorno, l'elicottero non si può spegnere, perché se si spegne deve riposare un'ora prima di ripartire, se no si rompe, e quindi tutto il tempo, anche quando si discuteva, tutto il giorno con questo elicottero, anche quando l'hanno spento solo per mangiare, perché è stato un'ora fermo, allora poi, se no sempre l'elicottero che andava, anche questo creava una... Io non sapevo cosa fare, a un certo punto mi sono inventato questa cosa che ho messo anche nel trailer, lì sempre io vendo farina non del mio sacco, mi è venuto in mente il grande genio che risolve le questioni, che è Benigni. Benigni me lo ricordo a un convegno con Craxi in cui Crax aveva radunato tutto il cinema, tutto il teatro, la danza, la lirica italiana in una collina sopra Roma per spiegare che durante il suo governo il cinema e il teatro tutti parlavano male di lui, invece doveva andare, l'arte italiana doveva parlare bene dell'Italia, c'era un imbarazzo, un gelo, gli artisti che venivano convocati, ma neanche in Bulgaria, una cosa di questo genere. E per fortuna si è alzato sulle poltrone Benigni, è andato e ha detto: mio bel minestrone, ha fatto la scena, ha abbracciato, l'ha sollevato. A me è venuto in mente, dico, io qui faccio una cosa alla Benigni, perché salvo la giornata. Ho preso e ho detto, se mi va bene, prendo la più bella che c'è, così si concentra l'attenzione su questa, ma era altissima e pesantissima, e gli faccio fare una capriola. Ho detto, io mi arrischio, se va, cioè, che poi rifare la scena con l'elicottero, tutto quanto, ci voleva un'ora e mezza, cioè se andava male mi uccideva, cioè mi sparava, mi venivo sacrificato sul posto. Se andava bene, come è andata, e a un certo punto, mentre scendo con tutte queste cose, questo pallone che doveva cadere dall'elicottero, che sbagliavano sempre a riprenderlo, con Nanni sempre più fuori di testa, una cosa incredibile, afferro questa ragazza non consapevole, la faccio girare, la ripianto per terra, salto, gli è piaciuta talmente tanto che l'ha messa nel trailer e è venuto, ha attraversato tutto il campo, si è messo in ginocchio davanti a me come se avesse segnato un gol, mi ha abbracciato le ginocchia, mi ha baciato le ginocchia come nelle cose greche. Perché? Perché questa cosa aveva salvato un momento difficile del film, perché vedere lo stadio semivuoto, vedere ste ragazze che non erano proprio come lui aveva scelto e tutto quanto, alla fine con questa trovata da Guitto in questo caso gli ha salvato la scena ed è stato felice.
Lo vediamo?
Sì. Ah, è quella?
Sì.
Ah, e quindi adesso
senza la capriola.
Vogliamo se no passare al discorso, sì, visto che l'ha descritta talmente bene.
Vabbè, ma io adesso voglio vederla io, scusa.
Va bene, sono 30.
Mamma mia, con la porta aperta l'elicottero. Non si è vista la cravolla.
No, questo è un pezzo tagliato. Nel trailer c'è, ma nel film...
Ah, messo nel trailer.
Sì, non... nel film no. Ci interessava peccato. Questo anche perché...
Che peccato che non c'è nel film.
Allora, forse possiamo chiudere sul Caimano col discorso finale.
Vai.
Facciamo, per così torniamo a Shakespeare, che era, sì, il nostro punto di...
L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale, governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare.
Ecco.
E finalmente senza parrucca.
Ecco. E metà è solo parola.
Sì, 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 no, ma con tutte le case degli italiani che lo ascoltavano, è molto bello anche questo. È molto forte questa un attore non regista si sarebbe arrabbiato, invece un attore regista dice questa è una forza, cioè dà una grande l'idea di questa voce che si diffonde. Notate, quel discorso ha tante mani. È stato scritto, ci ha messo le mani Gianni Letta, però la finitura shakespeariana gliela data Ferrara, cioè proprio è stato Ferrara che ha deciso la dislocazione dei significati, dove le cose più pericolose di Berlusconi è che era un uomo del passato, Noi milanesi sappiamo che ogni compleanno a casa sua c'erano Pillitteri con la moglie, Craxi con la moglie, a festeggiare per 10 anni con lui. Quindi non è che era un uomo che per ben 2 volte Craxi ha salvato il suo sistema televisivo facendo dei decreti ad hoc. Quindi adesso sembra che ce l'ho solo con Craxi, le responsabilità sono molto più ampie, ed era un uomo che finanziava altri partiti, non soltanto il PSI. Però il vero discorso è che lui... uomini legati a un passato, passato regime economicamente fallimentare, lui era in pieno dentro questo. Ma l'arte di scrivere quel discorso, io veramente vorrei che lo insegnassero come trattato di retorica paragonabile per efficacia al discorso di Marcantonio del Giulio Cesare di Shakespeare. Certo, è più bello il discorso di Marcantonio del Giulio Cesare di Shakespeare, perché ha scritto Shakespeare e non Ferrara, ma come efficacia retorica... non so se chi di voi lo conosce, la retorica di Marcantonio si basa sul fatto di dire, di parlare di Bruto e pian piano mostrare le ferite del corpo di Cesare, dire sempre Bruto è un uomo d'onore, e Bruto dice che lui voleva diventare re, ma lui 3 volte l'ha rifiutato, e pian piano portare il popolo a insorgere contro Bruto, sembrando quasi fare un discorso a favore di Bruto all'inizio e dire Bruto è un uomo d'onore, tutti i suoi amici sono uomini d'onore. Quella retorica c'è anche qua, ed è molto sottile, ed è il motivo per cui io l'ho imparato a memoria prima di fare il film, nel senso che mi sono esercitato come un testo di teatro a recitarlo, perché studiarne la retorica e i meccanismi nascosti è come i discorsi di Nixon. Cioè io mi sono esercitato, perché se vuoi rappresentare il potere, e a me piace fare i figli di puttana, è una delle caratteristiche che amo di più a teatro, proprio trovo che siano dei personaggi che ci rivelano molto di loro e di noi messi in scena, più dei buoni certe volte, no? E quindi me lo sono studiato, e infatti quando Nanni mi ha sentito recitarlo a memoria è rimasto, dice ma tu sei un fan di Berlusconi? Dico no, io sono un fan del potere rappresentato per smascherarlo. E quindi questo è un meccanismo di smascheramento del potere molto efficace se tu lo impari e lo capisci.
Allora,
cosa passiamo? Cosa...
Teatro, però passiamo alle interpretazioni teatrali. Io non ho moltissimo da dire.
Però devi dirlo nel microfono, secondo noi.
Va bene. Allora,
non ha moltissimo da dire, ha scritto un libro meraviglioso, quindi hai già detto molto.
Sì, infatti, dirò solamente due o tre cose. Intanto avete capito, come dire, com'è difficile fare un libro su un attore vivente e su un parlatore come Elio De Capitani, perché, come dire, lo storico deve sempre stare attento a, come dire, a prendere qualche distanza, no? Perché questo è necessario, diciamo, per analizzare il suo lavoro.
E l'attore cerca in tutti i modi di evitarlo, per coinvolgerla.
È una lotta. Allora, io voglio far solamente notare due o tre cose, perché Sara ha già detto tutto, Elio ha detto tantissime cose, ci ha, come dire, incantato con questa ricostruzione dall'interno di questo film così importante, di Moretti, così importante per il film in sé, ma anche per la sua esperienza artistica. E cioè, da un lato, sul tema, vorrei far riflettere su che attore è, molto sinteticamente, Elio De Capitani, e poi sulle rappresentazioni del potere, come ce le presenta lui. Allora, come attore, come dire, che è il motivo per cui ho fatto questo libro, essendo stata una spettatrice cresciuta col teatro di ricerca, col Nuovo Teatro Romagnolo, col teatro di Barba, eccetera. E mi interessava capire dove era andato a finire l'attore italiano, il grande attore italiano dell'Ottocento, il grande attore che aveva anche saputo reagire alla rivoluzione registica in Italia. E vedendo Angels in America, l'interpretazione di Roy Kahn, ho capito che, se volevo capire qualche cosa di dove era finito questo attore qui, questo grande attore italiano che era conosciuto in tutto il mondo, potevo, avevo trovato, l'attore giusto per indagare, il lavoro dell'attore a partire dal testo e a partire dal personaggio. Perché De Capitani è un attore, che richiama tantissime esperienze attoriche, tantissime culture attoriche. Ma le principali sono queste. Da una parte c'è una cultura attorica che lega strettamente il teatro al cinema e che come dire, ha come prototipo Gianmaria Volonté. Gianmaria Volonté perché è l'attore italiano di teatro e poi anche di cinema che ha trasformato l'attore, il caratterista, un ruolo tipico del teatro italiano, uno dei ruoli, cioè l'attore che caratterizza, fa il tipo, che è cosa diversa dalla maschera, lo ha trasformato in protagonista. E questa è un'operazione molto importante di cui si è nutrito sia il teatro ma soprattutto il cinema, che è pieno di attori, sia il cinema italiano che il cinema americano è pieno di attori caratteristi. E l'altro aspetto è questo richiamo alla tradizione, evidentemente all'attore che lavora sul personaggio, ma evidentemente vivendo come dire, alla fine del Novecento e all'inizio di un nuovo millennio non concepisce il personaggio come entità esclusivamente psicologica, ma concepisce il personaggio in modo più complesso, ma un attore a cui piace raccontare delle storie. Un attore che, come dire, ha una notevole capacità di metamorfosi, e questo è estremamente importante. Cioè non è quel tipo di attore che recita sempre in qualche modo se stesso, che è sempre se stesso, che mantiene un'identità, come dire, personale al di là dei personaggi che interpreta. Perché prima Sara ricordava questi personaggi che Elio De Capitani ha interpretato di padroni del Nord-Est, anche avete visto all'inizio quel Bottom che ricorda un po' Celentano, no? E poi dopo l'industriale di Apnea e poi Berlusconi. Ma per esempio nell'ultimo convegno che c'è stato a Roma su Scaldati mi raccontava Stefano Casi, che è stato al convegno, che come dire, ha letto un pezzo di Scaldati in palermitano stretto. Allora Elio De Capitani è un attore, come dire, che ci fa riflettere sul fatto che come dire, il lavoro mimetico non è in senso aristotelico, già così lo intendeva Aristotele, non è una cosa, come dire, negativa, perché imitare Berlusconi vuol dire non fare la macchietta di Berlusconi, ma vuol dire trovare gli aspetti di Berlusconi, sia fisici che psicologici, che di personalità, che tu vuoi rappresentare. E è anche un attore molto attento al testo, perché una delle grandi qualità del teatro dell'Elfo è quello di lavorare sui classici, ma anche di mettere in scena, come con Frost Nixon e con Angels in America, dei testi che hanno avuto molto successo all'estero e che loro per la prima volta portano in Italia. Quindi un attore complesso e anche una rappresentazione del potere su cui dobbiamo riflettere, perché noi siamo abituati a delle rappresentazioni del potere in senso grottesco, cioè voglio dire l'uomo potente nel cinema italiano viene rappresentato soprattutto, e anche in teatro, viene rappresentato soprattutto, come dire, come una maschera, come qualche cosa di esasperato, di non umano, insomma, come se chi ha potere fosse un pochino disumano, fosse una maschera. Non c'è questo, non c'è neanche una concezione del potere, come dire, di tipo agiografico, per cui c'è il bene e c'è il male. E quindi nessun aspetto didascalico, nessun aspetto, come dire, adesso vi mostro, come dire, le facce univoche del bene e del male, ma c'è casomai un racconto politico che ci fa capire la complessità anche di un personaggio come Berlusconi e il fatto che Berlusconi, come dire, il successo di Berlusconi l'ha dimostrato, è anche frutto della sua capacità di relazionarsi a tanta parte dell'Italia. E quindi questo racconto politico e poi soprattutto, come dire, smascherare i meccanismi del potere, rappresentare i potenti e attraverso le loro violenze, attraverso le loro esasperazioni, ma anche attraverso, come dire, i loro ticche umani, che possono essere i loro comportamenti umani, che possono essere anche vicini a noi che non abbiamo potere oppure non abbiamo quel tipo di potere così connotato. E, allora, prima di passare all'analisi di alcune di questi tre personaggi teatrali, per cui darò la parola a tre studenti del laboratorio della laurea magistrale del Dipartimento delle Arti, e se Elio ha voglia, io gli chiederei di fare un piccolo saggio di recitazione dal vivo, perché prima che cominciamo a rilavorare sulle domande, sulle risposte e sui frammenti video.
Cambio scaletta.
Sei libero.
Un Gesù chiuso 9. Riscero il mare, e ora sul cielo. E fu un cielo c'è l'America. Vanno a ficcano e se ne vanno. Ficcano e fumano. E iettano sigarette mezze sane. Arrusi.
Puro frammento di poesia siciliana di Franco Scaldarri del Pozzo dei Pazzi. L'emissione di Franco, io la imito perché Franco era un uomo cavernoso e scriveva questi testi che invece sono personaggi del basso estremo, questi erano barboni che raccoglievano mozziconi.
Venere, venere, un va un fuoco quando s'astuta, na fisse Tomace.
Per traduco? Dove va il fuoco quando si spegne? E la risposta la sapete. Un'umanità che richiedeva per essere rappresentata anche che il fisico, il corpo fosse non soltanto lingua, non soltanto un siciliano parlato, ma un siciliano vissuto fisicamente come emissione vocale, il palermitano in particolare del borgo e della calza, dove l'emissione è un rantolo di vita sofferente e di espressività carichissima. Ecco, io parlavo, tu dicevi volonté, l'attore mimetico, l'attore che cerca di capire come il corpo e la voce siano un paesaggio. Per me ogni persona è un paesaggio, il volto, l'emissione vocale, i movimenti, il corpo, ognuno di noi è talmente individuale, talmente unico, che per me interpretare un personaggio significa dargli vita come un'unicità, non come un'astrazione, non come una figura, non come qualche cosa che non riguarda invece il quanto siamo 400 colpi presi nella vita e che nella nostra voce, nel nostro corpo, questi colpi pian piano vengono fuori. Nel teatro di Scaldarri questo diventava massimo, e il motivo per cui ho adorato il suo teatro, ho messo in scena Teatro di Siciliano, gli ho chiesto di tradurre i cori di Schiller in siciliano, e c'erano attori, fra cui Gigi Locascio, giovanissimo, che recitava una delle prime cose che ha fatto, era nel coro della Sposa di Messina, ed eravamo in due lì a Roma a recitarli insieme, era proprio questo, ricostruire il paesaggio sonoro di una vocalità che i nostri grandi attori del cinema non rappresentavano una lingua media, rappresentavano lingue cariche di regionalità e cariche di esperienza. C'era dentro, era una lingua della fame anche, del dopoguerra, ed era una lingua che anche attrici come Mariangela Melano hanno portato a teatro. Mariangela recitava con una certa indifferenza per la dizione, proprio perché non voleva diventare un'attrice media, ma voleva, pur essendo sempre vissuta a Roma, voleva tenersi la sua vita di Brera a Milano, quando Brera non era un quartiere di lusso, ma era un quartiere popolare, e quando il Bar Giamaica non era per un ritrovo per artisti, ma un ritrovo per gente del quartiere e artisti che stavano mischiati insieme. E quindi un altro dei motivi per cui ho lavorato con tre meravigliosi spettacoli con Mariangela e ci ritrovavamo, era per questa caratteristica, costruire un personaggio a partire dal fatto che non è imitazione, non è caricatura, non è, ma è la realtà concreta del paesaggio umano che ognuno di noi rappresenta, e quindi anche in scena un personaggio deve riuscire a rappresentarlo, sia esso un personaggio storico importante o un uomo della strada come Willy Loman. Grazie.
Allora, cominciamo con due frammenti tratti.
Scusate il cambio, ma valeva la pena, l'hai citato. Ci sono siciliani? Come andava?
Allora, cominciamo.
Io ho dovuto recitarlo davanti a dei grandi attori siciliani e degli interpreti scaldatiani e Vetrano Randisi e tutta una serie di cose che poi alla fine mi hanno fatto tutti i complimenti, ma io ho sempre un po' paura perché è la seconda volta che lo faccio in pubblico. La prima era a Roma, dagli anni 90 io ho sempre recitato in privato in siciliano, ma in pubblico mai, ormai sdoganato il siciliano, grazie.
Bene, allora, Angels in America, questo testo così importante di Kushner, che è importante dal punto di vista drammaturgico.
Il microfono.
Ma... vabbè, perché penso di essere potente tanto da... Allora, dicevo, Angels in America, è un grande testo di Kushner, che è stato anche un grande successo a Broadway, film, non sto a dire tutto perché potete vederlo nel libro oppure su internet, il personaggio di Roy Cohn, due frammenti video relativi appunto a questo personaggio così vicino a Trump e così, come dire purtroppo... diciamo una prefigurazione quasi, no, di quello che sta succedendo, e due frammenti e poi uno studente, che è uno studente particolare perché è uno studente attore, principalmente un attore prima che uno studente, che è Fiorito, farà una domanda a Elio, perché abbiamo lavorato su questi materiali anche nel laboratorio, quindi i due frammenti e poi Fiorenzo fa la domanda.
Ho potere un sacco, eh? Io posso alzare il telefono e digitare un numero di 15 cifre. E sai chi ci sarà all'altro capo del filo in meno di 5 minuti?
Il presidente.
Persino meglio, Harry, sua moglie.
Sono impressionato.
Non voglio impressionarti. Io voglio che tu capisca. Questi non sono sofismi. E non è neanche ipocrisia. Questa è la realtà. Certo che faccio sesso con gli uomini. Ma a differenza di quasi tutti quelli di cui lo si sa per certo, io mi porto alla Casa Bianca il ragazzo che mi sto chiamando. Il presidente Reagan ci sorride e gli stringe la mano. E perché? Perché cosa sono dipende solamente da chi sono. E io sono Roy Cohn. Roy Marcus Cohn non è un omosessuale. Roy Marcus Cohn è un eterosessuale. Che va in giro a scoparsi uomini. Hai mai sentito parlare di Ethel Rosenberg? Giù?
Beh, sì.
Certo che ne hai sentito parlare, magari ne hai anche letto sui libri di storia. Ma se non fosse per me, oggi Ethel Rosenberg sarebbe ancora viva e magari terrebbe una rubrica di posto nel cuore su qualche rivista femminile. Ma non è andata così, perché durante il processo il sottoscritto si è attaccato tutto il santo giorno al telefono a parlare con il giudice.
Noi.
Tutto il santo giorno a fare quello che sa fare meglio, per essere sicuro che quel pallido ebreuccio grigio là sulla sua poltrona facesse il suo dovere per l'America e per la storia. Ah, quella donnetta dolce, insignificante, i suoi due figli, come ci ricordava tanto le nostre mammette ebree. Ci è mancato poco che riuscisse a farla franca, ma io ho supplicato fino alle lacrime perché la sbattessero sulla sedia elettrica. Io sono stato io! E avrei girato anche quella cazzo di interruttore se solo me l'avessero lasciato fare. E perché? Perché io i traditori li odio, cazzo! E odio quelle merde di comunisti! Era legale? Vaffanculo la legalità. Sono un uomo onesto? Vada a fanculo anche l'onestà! Ogni giorno su The Nation scrivono su di me cose orribili! Vada a fanculo anche The Nation! Ma tu vuoi essere per bene o vuoi combinare qualcosa nella vita? O la legge la fai tu o sei schiavo della legge! Scegli!
Intanto... Allora, Fiore, mentre... Solamente un paio di informazioni, e cioè Roy Cohn, malato di AIDS, dice: no, io non ho l'AIDS, ma è la scena del medico, ma io ho un cancro al fegato. E un'altra cosa che vi faccio notare è il fatto che questo è un video interno dell'elfo, no? E che, come dire, queste scene, come dire, vengono fatte in uno spazio come quello dell'Elfo Puccini, del teatro dell'Elfo Puccini. Per quanti spettatori, Elio?
500.
500, ecco, quindi voglio dire, non è una, come dire, una recitazione fatta in un grande spazio. Fiorenzo, vuoi fare la domanda?
Microfono.
Buonasera. Allora, è uno studente particolare, ti chiede una cosa molto semplice. Intanto complimenti per il tuo siciliano, che anch'io sono siciliano, anche se vengo dall'altra parte, dalla zona orientale.
E quindi tu dici Iarrusu?
Sì, che significa la stessa cosa.
E con la I davanti.
Comunque, Iarrusu, ragazza, in lingua araba. E la domanda è questa, ma in parte hai già risposto, in fondo è una curiosità. Spesso le persone ti chiedono, dicono, fai l'attore, ma l'attore di che cosa? Di cinema o di teatro? A volte lo chiedono a quelli meno noti come me, lo chiedono ancora, a quelli magari più noti come te chiedono meno oppure per niente.
I tassisti me lo chiedono ancora. I tassisti me lo chiedono ancora.
È perché i tassisti evidentemente vedono poco teatro, poco cinema, poco televisione. Ma la domanda è questa, cioè, se trovi delle differenze nell'approccio al lavoro dell'attore in questi due ambiti che rappresentano due forme d'arte, il cinema e il teatro, e se li trovi e quali sono in verità? Questa è una domanda semplice ma profonda però.
E io dico sempre che esiste una pluralità del cinema e del teatro, nel senso che non riesco a parlare della recitazione cinematografica. Esiste certo esistono scuole, esistono mainstream, una parte degli attori americani ha studiato all'Actor Studio e ha portato un modello di recitazione, e quel modello, per chi lo conosce e lo pratica sia a teatro che al cinema, perché vale per tutti e due gli ambiti, è un modello molto riconoscibile. È un modello dove si capisce, io li chiamo TIC, ma sono cose da studiare, tutta una serie di Marlon Brando è un esempio tipico, proprio il più tipico di tutti, ma anche un'altra serie di attori, tutta una serie di attenzioni a spezzare la recitazione con atti del quotidiano, con distrazioni, a interrompere, eccetera, è frutto dello studio, delle tecniche dell'Actor Studio. Quindi quello è una tecnica. Poi c'è, se tu vai a vedere un film di Bergman, o Berryman, come bisognerebbe dire, quella tecnica non è per niente usata, è un'altra, ed è un'altra anche la tecnica teatrale del teatro di Bergman. Quindi io credo che ci sia una pluralità di tecniche recitative cinematografiche e attoriali a teatro, credo che sia però hanno tutte un filo comune, è una storia, non mi va di fare la storia, questo è un lavoro vostro, la storia però la tradizione è visiva e orale, perché da Tommaso Salvini a Eleonora Duse e altri attori che sono nati in Russia, e Stanislavski che li vede a teatro e poi fonda il teatro d'Actor Studio e fa tutto quel percorso, poi loro vanno in tournée in America e li vede Strasberg e nasce l'Actor Studio. Sono trasmissione orale, cioè vedere altri attori, cioè, voi pensate Salvini, Stanislavski, Strasberg, tutti gli attori che vediamo al cinema sono passati dall'1885 ad oggi, fate il calcolo di quanti anni sono tanti anni, grosso modo sono più di 140 anni. Eppure è un filo diretto di persone che hanno visto altre persone recitare e hanno inventato delle tecniche apprendendole praticamente, cioè cercando di dedurle da quello che vedevano, o perché hanno avuto anche qualche contatto diretto, in qualche modo studiato anche direttamente, però è un filo di questo tipo. Ci sono mille altre tradizioni, quindi c'è qualcosa di comune tra cinema. Poi c'è la versione diciamo banalizzata della recitazione televisiva italiana, che è bofonchia. C'è una bellissima clip su questo argomento che io consiglio a tutti di vedere, un numero eccezionale, straordinario di Battiston, che non so se l'avete visto, su cui dice, ma come bofonchia? Cioè io ho fatto la scuola, ho fatto la Paolo Grassi per imparare a recitare, eccetera, e adesso devo bofonchiare, non si deve capire quello che dico. Ma cioè, è un bellissimo numero che fa. Quello è un altro discorso. Cioè il fatto che quando ti dicono tu non fare teatro, tu non fare... La recitazione dei grandi attori, Al Pacino non ha una tecnica molto diversa quando interpreta un personaggio, certo che ci sono delle necessità diverse, ma la sua tecnica interiore, il meccanismo di costruzione del personaggio è quello, è uguale. Poi si esprime con una continuità e una relazione spaziale diversa a teatro, si esprime con un rapporto di consapevolezza e quindi con una necessità di regolare l'energia in un altro modo al cinema, perché sai che hai una... è una questione di... per parlare di... c'è una metafora che è molto spesso usata da Stanislavski per descrivere, però non riesco più a trovarla nei testi, per cui magari me la sono inventata, non fidatevi dei capitani e in genere degli attori, per trasmissione orale mi è arrivato questo discorso. La tensione è come una pallina di ping pong, forse me la sono inventata, che in teatro devi tenere con l'ultima fila, cioè devi tenerla sospesa a metà, però siccome hai anche un cerchio di attenzione che deve riguardare l'ultima fila, ma se tu ti riferisci soltanto all'ultima fila, il tipo, la tua recitazione è una recitazione, noi chiamiamo recitare per i tecnici che stanno in regia, no?
Per la voce si dice questo,
sì,
questo
sì.
Di portare la voce.
Sì, ma tu non devi portarla soltanto la voce, perché tu devi avere un cerchio di attenzione relativo anche alle persone che hai in scena, che è contraddittorio. Cioè se tu non riesci a regolare le due energie, cioè quella del cerchio di attenzione più ristretto fra te e il tuo interlocutore in scena, e ti rivolgi soltanto apportando la voce, noi su questo, sui giovani attori, facciamo un lavoro incredibile. A seconda dei teatri, se hanno la galleria o meno, la testa si deve regolare diversamente, ma tu non ti devi regolare pensando soltanto all'ultima fila, devi avere due cervelli e due voci, una voce che riesce a rimanere in contatto con la persona con cui stai parlando e una voce che fa arrivare la voce là. Certo, questo al cinema il cerchio di attenzione è più ristretto, è necessariamente, ma sono due tecniche che devono essere tutte e due tenute. E tu lo vedi quando un attore usa il cerchio grande basta, e in quel caso lì si perde intimità, e un attore che usa il cerchio stretto e basta, e in quel caso è una tecnica minimale che non comunica. Saperli usare tutti e due contemporaneamente è una cosa molto difficile, ma va fatta. E io vedo che nel giro di un anno o due anche i giovani attori la imparano. Noi abbiamo fatto 249 recite di History Boys, partito da una sala come la Fassbinder, che ha 210 posti, e un'immediatezza di perché è come questa, ma con una bella gradinata, per cui siete tutti molto, molto più vicini, andare in teatri come Ferrara, che è enorme, e riuscire senza amplificazione ad avere i rapporti reali in scena e il volume per la galleria, dove ci stanno gli spettatori più giovani, quelli che interessavano a noi, quindi non potevamo rivolgersi alla platea, era meglio che ci rivolgessimo anche a quelli, imparare a usare i due registri contemporaneamente, non perdere autenticità nel rapporto tra noi, e però arrivare, significa usare la doppia tecnica del teatro. Al cinema non serve l'altra, ti puoi concentrare un gran piacere sul cerchio di attenzione più ristretto, e però lo hai praticato anche a teatro. A volte alle prove ti capita quando non puoi provare nello spazio giusto, se provi in spazi molto piccoli e tutti, di usare solo il cerchio piccolo, perché non ti viene spontaneo usare quello grande, e se non hai l'accortezza quando cambi spazio di regolarti molto in fretta, succede che c'è non un underplay classico inglese meraviglioso, ma c'è proprio il fatto ti spegni, non arrivi, no? Per gli attori giovani è un rischio molto grosso questo di non sapersi regolare, per chi ha esperienza è un po' più semplice. Io poi quando devo recitare all'aperto, la prima volta che ho fatto Il Sogno a Verona, c'erano i miei attori in rivolta perché provavo con tutte le porte aperte delle uscite di sicurezza, no? Tra l'altro il teatro ne aveva tantissime, tutte aperte, col traffico di Milano fuori. Era un teatro, il Porta Romana al pian terreno, con corso di Porta Romana, immaginate il traffico, le ambulanze, la gente che passava, che guardava dentro. E mi ricordo Cristian Giammarini, che è quello che faceva l'ultima scena qua con me, che mi ha detto: è insopportabile, io non riesco a concentrarmi, eccetera, eccetera. Tu, quando saremo a Verona, mi ringrazierai. Perché tutte le volte che le compagnie provano nei teatri e poi vanno a Verona all'aperto, hanno una botta tale col rumore dell'Adige, le macchine che passano, eccetera, che sono distrutti. Noi arriveremo là preparati, perché tu devi concentrarci con questo casino. Io ho fatto tanti anni di teatro all'aperto dove provavamo col pubblico dei bar, e se ti impari a concentrare così sarà facilissimo. Siamo arrivati a Verona e sembrava il silenzio, perché le macchine erano molto più lontane, l'Adige era un piccolo rumore, cioè sembrava di essere, e tutti quanti mi hanno ringraziato.
Anche per le piazze si facevano una volta.
Sì, ma no, le ho fatte per 10 anni, piazze, eccetera. E quindi hanno capito che il cervello dell'attore si deve modulare a seconda degli spazi e delle esigenze. Cioè non è una questione. E al cinema una delle tue tecniche, il cerchio piccolo, è quella che devi applicare con più rigore, perché sei smascherato se non sai usarla. Sei smascherato se usi una tecnica troppo esteriore. Ovviamente noi lì nel fare i comici del film di Salvatores o nella scena della fabbrica con il trucco delle macchine fuori era una recitazione iper, no? ma lì erano i comici che recitavano a teatro, era tutto un meccanismo di teatro nel teatro. In altri casi non è così, cioè in altri casi devi stare attento ai diversi cerchi di attenzione. E il cerchio di attenzione è una delle cose ancora valide della lezione di Stanislavski, perché è la cosa che un attore deve per prima imparare. Se tu non lavori su cerchi diversi e il cerchio si allarga e la pallina di ping pong si sposta sempre di più, perché dico la pallina di ping pong? Perché se tu reciti per l'ultima fila la pallina di ping pong cade là e qui non accade nulla. Se la tieni sospesa a metà tra il cerchio e il cerchio grande, allora accade il teatro, che è la cosa più bella, dove i due livelli di emotività e di interiorità e di espressività più ampia si realizzano.
Grazie. Questo ci conforta, anche se questa scuola insegna questo ai ragazzi, perché si sente sempre di più recitare con i radiomicrofoni. Anche in posti dove non...
Però scusate, non adesso passerei...
Ci blocchi.
Grazie.
La parola.
Grazie.
Perché, no. Grazie. Allora, si prepari intanto Francesca Di Mauro e vediamo due frammenti di Frost e Nixon e la storia delle interviste, uno spettacolo sulle interviste che il giornalista Frost ha fatto a Nixon, perché voleva, come dire, ottenere una confessione, fra virgolette, voleva, come dire, mettere all'angolo Nixon, che Nixon dicesse che sapeva dello scandalo Watergate. Quindi vediamo questi due frammenti e poi la domanda. È un frammento in cui, come dire, sul tema della televisione, dell'apparire, e poi il frammento della cosiddetta confessione.
Ma la televisione è il primo piano, hanno dei codici tutti loro. E così adesso vogliono che mi tenga un fazzoletto nei paraggi e che mi faccia regolare le sopracciglia. Lei non se le taglia?
No.
Ma certo, non ne ha bisogno, si vede... E non suda nemmeno?
No, mai sul lavoro.
Lei è chiaramente fatto per la televisione.
Signori, 60 secondi.
Quelle scarpe. Italiane, vero?
Come? Le mie scarpe?
Sì.
Credo di sì.
Interessanti, Ma non le trova un po' effeminate?
No.
Beh, certo. Una persona nel suo ramo... Penso possa andare in giro con scarpe del genere. È vero. Ho commesso degli errori. Errori imperdonabili, indegni di un presidente. Ben al di sotto degli standard di eccellenza che ho sempre sognato da ragazzo. Ma lei ricorderà che per me era un periodo difficile. Sono stato coinvolto in una guerra su 5 fronti. La stampa era faziosa. Il congresso era fazioso. La commissione Erwin... Però sì. Ci sono stati momenti in cui non sono stato all'altezza delle mie responsabilità. E sono stato coinvolto in una operazione di... insabbiamento, come l'ha definita lei. E per tutti questi errori io provo un profondissimo rimorso. Ricordo solo però che sono stati errori della testa, non errori del cuore. Ma sono stati errori miei. E non do la colpa a nessun altro. Ho consegnato una spada ai miei nemici e loro mi ci hanno infilzato e l'hanno rigirata con gusto nella ferita. Beh, immagino che se fossi stato al loro posto avrei fatto lo stesso.
E il popolo americano?
L'ho deluso. Ho deluso i miei amici. Ho deluso il paese. Peggio di tutto, ho tradito la nostra forma di governo. E i sogni di tutti quei ragazzi che sarebbe giusto entrassero in politica, ma adesso pensano sia tutto troppo corrotto. Ho tradito il popolo americano. e porterò questo peso per tutto il resto della mia vita. La mia vita politica è finita.
Riprese un po' così.
E naturalmente Frost è Bruni, Ferdinando Bruni, che è il condirettore del Teatro dell'Elfo. Allora, Francesca, la domanda?
Allora, volevo chiedere se il personaggio di Berlusconi abbia influenzato l'interpretazione del personaggio di Nixon, essendo entrambi due uomini di politica e che hanno in comune questo desiderio di potere. Grazie.
Me lo sto chiedendo. C'è una differenza di etica che adesso però è scomparsa. L'America era un paese puritano. Nessun uomo politico italiano si confesserebbe allo stesso modo. E sconfitto, un uomo rissoso, violento, che ha fatto delle nefandezze incredibili, proprio nel momento della sconfitta acquista un profilo etico notevolissimo, che non è più nemmeno degli Stati Uniti. Perché un personaggio politico come Trump fa la grande differenza, è un'etica post-protestante ormai, perché è stata superata l'etica puritana e Trump è uno che se ne frega abbondantemente di mentire, quindi nessuno sanno tutti che mente, lo fanno in maniera spudorata e quindi da questo punto di vista Nixon non sta in questo quadro. Nixon ci teneva a dire che lui non mentiva mai, anche se mentiva tantissimo, e il momento in cui lo incastrano molla. E Trump invece è un personaggio che appartiene alla scuola di McCarthy, alla scuola di Berlusconi, cioè di chi in politica la politica la fa con sfrontatezza, e come gli ha insegnato Roy Cohn, attaccare, contrattaccare, non chiedere mai scusa e quindi non confessare mai. E nessuno ha sottolineato come la dichiarazione di Gerusalemme Capitale assomiglia molto ai bombardamenti di Clinton. C'era il processo, ci sono dei popoli che sono stati bombardati perché c'era lo scandalo di Monica Lewinsky, ci sono un riconoscimento della capitale di Israele fatta perché c'era il Russia Gate che stava diventando molto in pensiero. Quindi la tecnica è cambiare tavolo, non è la tecnica di questo tipo. Quindi mi è servito di più pensare, nel caso di Nixon, pensare ad altri tipi di personaggio che non a Berlusconi, anche se per certi aspetti anche lui amava fare battute, però gli andavano malissimo, cioè non era un abile raccontatore, quindi diciamo la maschera di Nixon che io ho rappresentato mi serviva anche per fare questo discorso sulla televisione, sul fatto che lui fosse un perdente alla telecamera, perché lui è stato sconfitto la prima volta da Kennedy. E Kennedy, che era uno che non gliene fregava niente della politica, i suoi discorsi erano tutti scritti, anche la sua famiglia era stata messa insieme quasi come una fiction. Anche la storia con Jacqueline era una fiction, il loro matrimonio. I figli, lei gli proibiva di fare apparizioni con i figli e lui, appena lei è andata in Italia in vacanza da sola, ha subito chiamato le truppe e si è fatto vedere come padre con i bambini, che lei gliel'aveva assolutamente proibito. Quindi quello era un uomo dell'immagine. Noi abbiamo una bellissima idea di Kennedy, ma era un uomo che ha portato l'apparenza al potere. E Clinton Nixon è stato sconfitto perché sudava. Perché aveva. E adesso abbiamo un presidente con una pettinatura assurda, presidente degli Stati Uniti, che ha delle donne che hanno dichiarato che ha avuto dei comportamenti illeciti con loro e se ne frega. L'America del passato avrebbe distrutto un uomo così, l'America del presente lo ha votato perché è così. E quindi da questo punto di vista noi abbiamo in un certo senso anticipato quel modello. Il nostro tycoon ha anticipato quel modello. Sembrava impossibile che l'America, il sistema di check and balance americano, sostenesse una candidatura come quella. Nel passato invece ne hanno avuti molti, a partire, cioè ce ne sono tanti personaggi come quelli nel passato delle presidenze degli Stati Uniti, ci si era illusi di una democrazia matura, invece come in tutto il mondo sta esplodendo la spaccatura enorme del paese, i Willy Loman della cintura operaia e della classe media, fregati dalla politica economica della globalizzazione, hanno bussato pesantemente, hanno detto questo è un uomo che ci rappresenta, noi siamo così, in fondo è la famosa questione del presidente operaio, del presidente casalinga, del presidente, cioè di Berlusconi era tutto, no? E Trump è la stessa cosa, perché è un uomo del popolo. Poi ha messo tutti gli uomini della Goldman Sachs dentro l'amministrazione e fa una legge li frega ignobilmente, ma sa rappresentare bene il personaggio del popolo. E quindi io per fare Nixon ho dovuto fare riferimento a una persona profondamente infelice, non una persona gioiosa del potere come sono per esempio appunto Berlusconi, per esempio un personaggio come Roy Cohn, una destra. Roy Cohn fa un discorso meraviglioso, dice a un certo punto mi sono preso le cimici. E più mettevo le polveri eccetera eccetera, queste non morivano mai, e io ho detto ecco, io voglio essere come loro, uno così attaccato alla vita che nemmeno i gas, nemmeno le polveri mi uccidono, cioè uno capace di ragionare così, questa vitalità che ha affascinato Tony Kushner della destra americana, che per esempio è il personaggio di Claudio nell'Amleto. C'è una bellissima edizione
quella con Tony Hopkins,
vi consiglio di vederla, del 68, dove è rappresentato un pre-Berlusconi. Il Claudio di Tony Hopkins, con la regia di Richardson, è un Claudio che è festoso, con un Claudio, adesso non vorrei svilirlo, ma un Claudio, la scena iniziale è una scena di una specie di bunga bunga shakespeariano, perché arriva lui al potere, prima è stato un potere severo, il potere del padre Amleto era molto austero, era un potere puritano, e poi arriva lui e invece parte lo svacco, parte il godersi la vita. Anche il discorso che fa con Laerte, che vuole andare a Parigi, gli dice vai a Parigi, e si capisce perché vai a Parigi, e lì si scopa, ci si diverte eccetera, è tutto così, un'intuizione fenomenale. Il 68 era puritano, il 68, fare una regia così nel 68, quando invece i movimenti politici erano movimenti con una forte caratteristica etica, anche innovativa, anche rivoluzionaria, ma far vedere che quello poteva prenderselo il potere, che la creatività al potere se la poteva prendere il potere, e non far diventare la creatività al potere. Infatti un gran parte dei miei compagni del 68 hanno fatto i pubblicitari poi, quindi si sono messi al servizio della merce e non della rivoluzione. E quindi devo dire che Nixon sta in una figura di un uomo rancoroso, di un uomo che viene dal basso, che non è inserito nell'establishment, mentre mi serviva altri riferimenti rispetto a quelli di Silvio Berlusconi, che per certi aspetti anche lui apparentemente veniva da fuori. Sembra sempre un uomo nato dal nulla. Però era il figlio del direttore della Banca Rasini, non dimentichiamolo, non era figlio di un proletario.
Sì, De Capitani ha introdotto il Willy Loman, cioè il commesso viaggiatore che in qualche modo faceva il mastiere del persuasore, no? Per comprare le merci, che a un certo punto, come dire, alla fine della sua vita vede che non ha realizzato nulla, non solo, ma che i suoi figli non hanno realizzato nulla, e quindi, come dire, è l'altra faccia del potere, no? Chi il potere non ce l'ha, che vorrebbe la fama, insomma, vorrebbe il successo, con l'idea del sogno americano, purtroppo, come dire, svanito, che però chiunque può farcela, insomma, no? Indipendentemente dalla sua classe sociale, eccetera, eccetera. Allora io chiamo Giulia Mamman, vediamo due frammenti del commesso viaggiatore, ma siccome l'ultimo frammento è la fine del commesso viaggiatore, la fine drammatica, perché finisce con la morte, un suicidio in pratica, perché la sua famiglia abbia l'assicurazione, volevo semplicemente annunciare che Vicky Franzinetti, che è una grande traduttrice, sta terminando la traduzione dell'America di Elio De Capitani in inglese, e come dire, siamo molto contenti, è stata veramente un'esperienza bellissima.
Sì, che ha posto dei problemi
di linguaggio
per parlare a un altro mondo teatrale del linguaggio invece che usiamo noi per raccontare il teatro in Italia.
Allora, vediamo i due frammenti e intanto Giulia si prepara la sua domanda.
Ragazzi, questa è l'occasione, eh? Io vedo grandi cose per voi, però mi raccomando, bisogna puntare alto. Sparare grosso, devi chiedergli 15.000. Perché cosa vuoi chiedergli?
Non so, cioè...
No! Ma non dire non so, cioè! Non so, cioè lo dice un ragazzino, uno che va a chiedere 15.000 dollari, non dice non so, cioè!
Da 10? No. Già con 10.000 ci andrebbe benissimo, no? Se...
Ecco. Tu devi sempre fare così, devi sparare basso, ma no, 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 e devi entrare con una gran risata, non fare quella faccia da funerale, e poi tira fuori qualche barzelletta, per scaldare l'ambiente, perché non conta quello che dici, ma come lo dici, quello che conta oggi è mostrare la personalità.
Oliver l'ha sempre stimato.
Mi vuoi lasciar finire?
Dai, papà, smettila di sgridarla.
Ma scusa, stavo parlando io o no?
Sì, lo so, ma la sgridi tutto il tempo.
Ecco, adesso vuole comandare in casa mia.
Dai, Willy!
Senti, tu... ma la vuoi piantare anche tu? Dagli sempre ragione!
Ma la vuoi piantare di sgridarla?
Va bene, buonanotte, buonanotte! Salutatemi, Bill Oliver! Speriamo che si ricordi di me! E adesso, quando calci, voglio vedere un tiro di 70 metri. E poi buttati dritto verso la palla. E quando colpisci, colpisci basso e picchia duro. Perché oggi è un giorno importante. Ci sono le autorità in tribuna, i pezzi grossi e non si può mai sapere. Ben, come faccio a... Ben, dove...
Willy, allora sali. Rispondimi, Willy!
Buonasera, io volevo chiederle chi è Willy Loman, che padre è, come si abbraccia questa figura non univoca, molto complessa, dove ha trovato la sua realtà concreta, come ha detto prima. E poi volevo sapere se per lui, per questo personaggio, ha immaginato un qualche riscatto oppure il suo suicidio rappresenta davvero la vittoria definitiva del sistema vigente, ovvero... Possono le illusioni salvarci dalla realtà?
Bella domanda. Bellissima domanda. Willy, innanzitutto devo dire che se mi spegnessero questa luce negli occhi... possiamo farlo perché così sto in piedi, va? Il commesso rappresenta nel mio teatro una cosa molto importante, è la fondazione di un rapporto attraverso dei personaggi con delle persone. Io nel fare il cast di Commesso ho meditato moltissimo per scegliere ogni persona, poi una era facile perché era mia moglie e faceva mia moglie, quella l'ho sempre pensato. E poi c'era bisogno di avere i due figli. La verità di Willy l'ho capita attraverso i miei figli. Ho avuto due figli che hanno lottato per e contro i personaggi, in particolare Angelo Di Genio, quando non sapeva ancora quale dei due avrebbe fatto, a un certo punto, un po' la Silvia Orlando, quando ha detto a Nanni Moretti, se non mi fai fare il caimano io mi suicido, è stato più gentile Angelo, mi ha detto, tu non puoi non farmelo fare perché non c'è una parola che Biff dice a Willy che io non abbia detto mio padre, perché la mia vita è quella lì, è la vita di un padre che pensava attraverso di me il suo riscatto, e invece io l'ho deluso perché non ho fatto il medico, l'avvocato, tutte le professioni liberali che lui, postino, sognava per me, postino del Cilento sognava per me in Lombardia, e invece ho fatto l'attore. E però non di televisione, non di l'attore di teatro. Cioè, non è il teatro di un tempo. Oggi è un'altra cosa per una persona che ha tutti i parenti che guardano la televisione e che non vanno a teatro e che in Skype gli chiedono: ma che cosa fa tuo figlio? L'attore, ma dove si vede che non si vede? E quindi è stato nel rapporto con questo continuo parlare della io credo che questo continuo parlare della condizione della famiglia e del rapporto insondabile, inspiegabile, che ognuno di noi ha in modo diverso, anche se poi sembrano ripetersi, ma sono sempre unici, con i propri genitori. E Willy è un caso, tra l'altro si capisce molto bene il commesso viaggiatore attraverso la sua confutazione. La confutazione del commesso viaggiatore è Big Fish, perché in Big Fish la menzogna acquista quel carattere di illusione vincente. Cioè Big Fish è proprio il contrario, perché è un figlio che ha questo padre, è un figlio che ha successo, non come Beef che non ce lo ha, e che ha invece questo padre che ha sempre ingigantito. Ma poi, se voi vedete nel funerale che racconta, Willy dice: nel mio funerale verranno colleghi con le targhe più strane, c'è addirittura il primo piano delle targhe. Cioè Big Fish è la confutazione del personaggio di Willy, amichevole, una dolorosa ma amichevole. E quindi è interessante vederlo in questo modo, perché la chiave del sogno americano e di questo testo, il motivo per cui, sono due i motivi per cui è molto importante. Il primo è perché svela che se c'è un numero uno ci sono una serie di numeri due e di numeri zero, che il sogno americano presuppone lo sconfitto, che è necessario lo sconfitto. E tu non puoi raccontare una società di soli successi se non racconti una società di sconfitti che stanno dietro il successo degli altri. E poi che la sconfitta non è una questione economica, perché Willy se la potrebbe cavare a un amico che gli offre un lavoro. La sconfitta è la dignità rispetto ai figli, la dignità rispetto alla società, è quello che tu hai voluto sempre rappresentare al bar e che non puoi più rappresentare se fallisci. E quindi il suicidio non è per prendersi i soldi è la fuga di fronte allo svelamento, perché tutti hanno capito, e il figlio glielo dice: perché non lo ammettiamo? Siamo come siamo, io non voglio che tu sei il numero uno e tu non volerlo di me, siamo così, che cosa vuoi che ti dica? Non ho niente, non ti rimprovero niente, lasciami andare per la mia strada, non chiedermi di essere qualcosa che non sono, il numero. E allora adesso è stato interessante fare commesso, perché adesso gli sconfitti hanno votato il numero uno. Cioè Willy Loman, gli Willy Loman, soprattutto della fascia industriale distrutta americana e di classe media, e praticamente l'America di Obama, degli ispanoamericani, dei latinos, appunto, dei neri, dei gay, di tutte le diversità americane, è stata sconfitta dal maschio bianco, che ha detto: l'America è nostra. E da un certo punto di vista questo maschio bianco è uno sconfitto. È e che dice: che cosa posso avere per dire di essere ancora un numero uno? Essere bianco americano. E quindi America first, tutto il resto non me ne frega niente. E non è così Willy è un uomo è nato nell'Ottocento, è un uomo che è distrutto dall'arrivo dei nuovi commessi viaggiatori appoggiati dalla pubblicità, che sono tutti a comando dell'azienda, che non devono essere personalità indipendenti ma devono riprodurre un modello, e lui è sconfitto perché vuole ancora essere un istrione vecchio stile, un vecchio commesso viaggiatore, e non fa ridere più nessuno, no? Non è più seduttivo. Però questo è uno dei motivi. Il secondo motivo per cui è importante questo testo, al di là dei temi, è che parla, e mentre il primo motivo è stato toccato da tantissimi allestimenti, il mio allestimento e la mia interpretazione, ma soprattutto la mia regia in questo caso, ha messo a fuoco la diversa concezione del tempo che c'è nel testo di... Cioè, chi è Willy Loman è una persona che vive contemporaneamente nel passato e nel presente. E non sono flashback, sono visioni. Non sono illusioni, sono incubi, sono deformazioni, sono persecuzioni che lui ha del suo passato. Sembra quasi il livello basso del Ran dell'Ir di Kurosawa, del principe Idetora, che a un certo punto, a differenza dell'Ir di Shakespeare, Idetora ha le apparizioni di tutti quelli che ha ucciso per prendere il potere, e in Willy Loman di tutte le menzogne che ha detto per mantenere la sua immagine con la famiglia. E quindi nasce anche... De Capitani?
No.
Quasi?
Sì, quasi.
Devo stringere?
Sì, sai perché, Elio? Perché noi possiamo stare qui fino alle 8 e volevo vedere se...
Sì, sì, ma allora stringo rapidamente. Come gli è venuto in mente di scrivere questo testo? Io considero veramente un punto d'arrivo il nostro commesso viaggiatore, perché non erano mai arrivati a questo. Spesso al cinema trasformano in flashback questi, non sempre, però a teatro è molto difficile, e qui abbiamo usato i radiomicrofoni perché c'è in continuazione ambiente e ha una funzione drammaturgica il radiomicrofono, sia per distinguere passato e presente, per avere le voci alterate eccetera eccetera nel passato, per fare in modo che siano visioni oniriche e non salti nel passato realistico, altrimenti non si capiscono neanche i dialoghi. Nei dialoghi del passato le cifre non tornano, fanno dei conti dove le somme non tornano, e questo dovrebbe essere indicativo. Come fai a fare realisticamente una scena dove, quando sommi le cifre, non sono, diventano astronomiche? E non solo perché lui mente, ma anche la moglie fa i conti sbagliati, perché te le immagini, è tutto immaginato nella sua mente. Dicevo, come ha fatto a scriverlo? Era già famoso, era già sposato con Marilyn Monroe, c'era un suo testo rappresentato con enorme successo, erano tutti i miei figli, bellissimo testo, non sto a dirlo, sennò non finiamo più. Lui andava a vedere il pubblico che usciva. Sì, lui andava a vedere il pubblico che usciva da teatro, li vedeva in lacrime, era molto contento. A un certo punto vede suo zio che è venuto dalla provincia con la sua macchinetta, vestito elegante, col cappello, ed è in lacrime anche lui, ed è venuto a vedere, erano tutti i miei figli, e lo incontra, e non si vedono da tanti anni, e la prima cosa che gli dice, non gli dice ciao, non gli dice come stai, non gli dice niente, gli dice: sai che mio figlio sta per mettersi in affari, sta per fare un grande... E lui rimane atterrito, perché questo zio, che aveva due figli, che dovevano essere più bravi di lui, che erano bravissimi nello sport, che lo picchiavano sempre, che lo sconfiggevano sempre, e che pigliava in giro suo padre, e che era il grande uomo di successo, aveva due figli falliti, e la prima cosa che gli dice, in un tempo che non è più quello di allora, ma è il presente: sai che mio figlio sta per mettersi in affari ed è una balla. E lui, vedendolo andare via, tristissima questa figura, dice: io voglio scrivere un testo dove ci sia la testa di un uomo che vive il passato e il presente come se fossero ancora lì tutti quanti e non riesce più a capire la differenza. Voglio scrivere questo nuovo tempo teatrale, infatti voleva chiamarlo Inside His Head, tutto dentro la sua testa. E noi l'abbiamo realizzato. E quindi per me Willy Loman è un personaggio che, al di là dei temi, è anche quello che accade alle persone invecchiando. Cioè, quelle persone che cominciano a mitizzare la propria gioventù, il proprio passato, la distorcono. Molte persone raccontano il 68 in una maniera mitologica. Magari si dimenticano di come è stata nella realtà. Perché? Perché è stata la loro giovinezza. E quindi tutto bellissimo. Elio, no, devi dire De Capitani. L'accordo è che se dice De Capitani io mi siedo e sto zitto, grazie.
Sì, ci piacerebbe vedere se c'è qualcuno.
Manda oppure ti lasciamo.
Così si riposa. Ci piacerebbe vedere se c'è qualcuno che vuole fare una domanda.
Grazie comunque per la domanda, per tutte le domande.
Ma sono tutti bravissimi gli studenti di laboratorio di quest'anno.
Una domanda?
Buonasera a tutti, ho avuto la fortuna di vedere Afghanistan, il grande gioco, a quell'Arena del Sole, insomma, qui a Bologna. E adesso che lei ha parlato della sua, come dire, del suo rapporto con la recitazione, della costruzione della recitazione, pensavo a quanto di epico traspare in questo rapporto, in questa serie di personaggi a cui ha dato vita, e anche nel modo di recitare, se c'è questa cifra, se ha senso pensarla, non solo in relazione al teatro epico e a quello che ha significato nel Novecento, ma proprio come come rappresentazione appunto sommativa del racconto politico, insomma del racconto.
Allora dico a De Capitani,
sì,
che ha 5 minuti, quindi si regoli.
Mi regolo il teatro, l'epica. Qui devo, io mi sono incontrato con Laura Mariani perché a un convegno delle buone pratiche qui a Bologna ho citato il libro di riferimento per me, che è Brecht Regista di Claudio Meldolesi, libro fondamentale che come dire, ha saldato il discorso dell'epico con tutta la... Brecht nell'ultima fase della sua vita ha scoperto attraverso i vecchi attori, e la testimonianza del libro è clamorosa da questo punto di vista, ci sono molte, molte narrazioni, ha scoperto che doveva abbandonare tutti i preconcetti teorici che lui aveva di fronte alla recitazione di grandi attori, come a partire da sua moglie, e quindi saldare l'epico all'interiore, saldare, e che qualunque dimostrazione pratica nella sua professionalità di regista, lui vedeva fare da un attore, anche se confliggeva col modello teorico, dice la teoria si dovrà adeguare ad un livello superiore. Quello che noi stiamo cercando di fare, senza il livello né teorico né drammaturgico, ma attorale sì, nel nostro teatro, è quello di risaldare queste due cose. E lo spunto me l'ha dato proprio quel libro. Cioè quello di capire che, e c'è una frase bellissima di Stanislavski a letto, che sta malissimo, che riceve un'intera tribù di filodrammatici siberiani che gli dicono: maestro, abbiamo messo in scena Relir con la Perigevania dall'inizio alla fine, con la reviscenza dall'inizio alla fine, e lui risponde: bastavano gli ultimi 15 minuti. E tutti la prendono come una battuta. Eh no, è una scoperta. In Lear bastano gli ultimi 15 minuti, perché il resto ha bisogno di epica, ha bisogno di narratività, ha bisogno di altri registri, e gli ultimi 15 minuti sono il regno in cui si tornano i conti in questo modo. Poi non è vero che sono gli ultimi 15 minuti, perché il personaggio di Lear deve avere parecchi momenti di quel tipo, di Perigevania all'interno del testo, ma è molto importante capire che non sono due piani in contraddizione. Io tendo a dire che le scoperte future del teatro saranno quando si smetterà di mettere in contrapposizione le tecniche, di mettere in contrapposizione le scuole, di mettere in contrapposizione, e si capirà che nella pratica concreta, a seconda dei testi, a seconda delle drammaturgie, il camaleonte attore deve capire che cosa serve e che cosa rende, restituisce quel materiale che è stato di scrittura, che è stato letterario, ma è stato anche umano. Shakespeare scrive dei personaggi straordinariamente umani, con cerchi di attenzione diversi fra i protagonisti e i personaggi più periferici, ma coglie man mano avanti poi nella sua vita. Il soliloquio è una grandissima invenzione di Perigevania in pubblico. E quindi dico epica e recitazione immedesimata, per usare un termine, per dirlo ancora 30 secondi.
Due secondi.
Iper vivere. Peri vuol dire come iper in russo, e jivat è il vivere, la vita, quindi ipervivere sarebbe la perigevanie, e dall'altra la verfremdung, cioè sarebbe lo straniamento. Solo che anche quello, lo dico qua, l'ha imparato da un comico, l'ha imparato da Valentin, l'attore più straniato che abbiamo avuto in Italia è stato un comico come, aiutami, Gastone, come si chiama? Come si chiama? Petrolini, l'attore straniato, il corrispondente di Carl Valentin, lo straniamento a teatro, noi ce l'avevamo, avevamo Petrolini, che era l'attore più straniato del mondo, e avevamo una tecnica da studiare che era quella di Petrolini, e lui ha studiato quella di Valentin, e quindi il teatro, se vedete poi i film di Carl Valentin, capite come stiamo parlando di qualche cosa di molto diverso da come ce l'immaginiamo, lo straniamento, e come spesso ce l'hanno fatto vedere in una cosa molto fredda e molto algida, che non aveva a che fare con la sua radice molto comica e molto vitale. Ho risposto?
Sì. Allora, grazie. Prima di dare la parola a Sara, che chiude, insomma, no, beh, dici l'ultima parola, io volevo dirvi che a marzo all'Arena del Sole ci sarà l'Otello, Per cui, come dire, chi vorrà vedere Elio in scena, e poi sicuramente poi l'Arena del Sole organizzerà degli incontri in cui Elio vi racconterà la tragedia di Otello dal punto di vista...
E la tragedia dei decapitani a fare Otello.
Ecco. Adesso Sara, se vuoi chiudere tu, allora...
Sì, chiudiamo decisamente.
Ah no, dico soltanto una cosa, e invece al Festival di Napoli e poi all'Elfo l'anno prossimo, Afghanistan sarà rappresentato integralmente, prima e seconda parte, e stiamo traducendo la seconda parte, è bellissima, ci sono delle cose veramente molto, molto interessanti, c'è un testo di Naomi Wallace che è il finale, bellissimo, veramente bello, e quindi ci sarà anche la maratona a Napoli, e anche a Milano faremo come Angels, faremo lo spettacolo tutto di fila, e sarà un bel momento della nostra storia.
Bene, grazie Elio De Capitani, grazie al nostro pubblico, è stato un gran piacere. Buona serata a tutti e
grazie. Grazie. Grazie.